Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Capi d'accusa contro Quimbus Flestrin, l'uomo montagna. Articolo 1. Laddove, secondo uno statuto del regno di Sua Maestà Imperiale Calinde Far Plune, è sancito che chiunque spanderà acqua nel recinto del palazzo reale sarà soggetto a pene e punizioni per alto tradimento. Il suddetto Quimbus Flestrin, in patente violazione di detta legge, con il pretesto di spegnere il fuoco divampato nell'appartamento della dilettissima imperial consorte di Sua Maestà, con malignità, perfidia e diabolico modo, estinse il fuoco divampato nel detto appartamento con il getto della sua urina, trovandosi ed essendo nel recinto del detto palazzo reale, contro lo statuto previsto in tal caso, eccetera, eccetera, contro il dovere di, eccetera, eccetera. Articolo 2. Il detto Quimbus Flestrin, avendo portato l'imperiale flotta di Blefusco nel porto reale e avendo, nel prosieguo, ricevuto l'ordine da Sua Maestà Imperiale di catturare le altre navi del detto imperatore di Blefusco, e di ridurre quell'impero a una provincia da governarsi d'ora in avanti per mezzo d'un viceré, sì da distruggere e mettere a morte non soltanto tutti gli esuli fautori del lato grosso, ma altresì tutti coloro nell'impero che non abbandonino immediatamente l'eresia del lato grosso. Egli, il detto Flestrin, quale traditore falsissimo innanzi alla Serenissima Imperial Maestà, ebbe a supplicare d'essere scusato dal detto servizio, con il pretesto della sua riluttanza a forzare le coscienze o distruggere la libertà e molte vite d'un popolo innocente. Articolo 3. Laddove, essendo certi ambasciatori giunti dalla corte di Blefusco per implorare la pace alla corte di Sua Maestà, egli, il detto Flestrin, quale traditore falsissimo, aiutò e spalleggiò quale complice, confortò e divertì detti ambasciatori, pur sapendo essere quelli al servizio d'un principe che fu ultimamente aperto nemico di Sua Maestà e in aperta guerra contro la detta maestà. Articolo 4. Il detto Quimbus Flestrin, contrariamente ai doveri d'un suddito fedele, si sta ora preparando a compiere un viaggio alla corte dell'imperatore di Blefusco, per il quale ha ricevuto un permesso verbale di Sua Imperiale Maestà, e col pretesto di detto permesso, in modo falso e traditore, egli intende intraprendere il detto viaggio e pertanto aiutare e confortare e spalleggiare quale complice l'imperatore di Blefusco, che fu ultimamente aperto nemico e in guerra aperta contro Sua Maestà Imperiale suddetta. Vi sono alcuni altri articoli, ma questi, di cui vi ho letto un riassunto, sono i più importanti. Nei diversi dibattiti intorno a codesta incriminazione, occorre dire che Sua Maestà diede molti segni della sua grande indulgenza, spesso vantando i servigi che gli avete reso e cercando di giustificare i vostri crimini. Il tesoriere e l'ammiraglio insistevano che bisognava procurarvi la morte più dolorosa e ignominiosa, dando fuoco alla vostra casa nottetempo. E il generale era per attendervi con 20.000 uomini armati di frecce avvelenate, da scagliarvi in viso e sulle mani. Alcuni dei vostri servitori dovevano ricevere l'ordine segreto di cospargere le vostre camicie e lenzuola, con una sostanza velenosa che avrebbe spinto a strapparvi la carne e a morire in preda alle più tremende torture. Il generale aderì a quel parere e così per un certo tempo vi fu una maggioranza contro di voi. Ma Sua Maestà, deciso a risparmiarvi la vita, se possibile, alla fine portò dalla sua parte il ciambellano. In questa circostanza, Rel Dresal, primo segretario agli affari privati, che sempre si è dichiarato vostro amico, ebbe l'ordine dall'imperatore di esprimere il suo parere, ciò che conseguentemente fece. E qui giustificò la buona stima che avete di lui. Ammise che i vostri crimini erano gravi, ma che pur v'era spazio per la clemenza, la più commendevole virtù d'un principe, e per la quale Sua Maestà andava così giustamente famoso. Disse che l'amicizia tra di voi era cosa tanto nota a tutti, che forse l'onorevolissimo consiglio poteva supporre una sua parzialità, tuttavia, in obbedienza all'ordine che aveva ricevuto, avrebbe liberamente esposto il suo sentire. Disse che, se Sua Maestà, in considerazione dei vostri servigi e acconsentendo alle sue benevole inclinazioni, si fosse compiaciuto di risparmiarvi la vita e soltanto dare l'ordine di cavarvi ambo gli occhi, egli umilmente riteneva che con tale espediente si sarebbe fatta in qualche misura giustizia e che tutto il mondo avrebbe applaudito l'indulgenza dell'imperatore, nonché la condotta leale e generosa di coloro che hanno l'onore di essere suoi consiglieri. Disse che la perdita degli occhi non sarebbe stata di alcun pregiudizio alla vostra forza fisica, con cui avreste ancora potuto essere utile a Sua Maestà. Aggiunse che la cecità soccorre il coraggio col nasconderci i pericoli, che il timore per i vostri occhi era stata la maggiore difficoltà nel catturare la flotta nemica e che sarebbe stato per voi bastante vedere attraverso gli occhi dei ministri, giacché anche i più grandi principi fanno così. Tale proposta fu accolta con la massima disapprovazione dall'intero consiglio. Bolgolam, l'ammiraglio, non riuscì a mantenere la calma e, alzandosi di furia, disse che si meravigliava che il segretario osasse intervenire per salvare la vita di un traditore. Che i servigi da voi resi, alla luce di ogni buona ragione di Stato, erano le maggiori aggravanti dei vostri crimini, che se eravate capaci di estinguere un incendio con un getto di urina negli appartamenti di Sua Maestà, cosa che menzionò con orrore, in altra occasione e col medesimo mezzo avreste potuto creare un'inondazione tale da sommergere l'intero palazzo, e che la stessa forza che vi permise di catturare la flotta nemica potrebbe servirvi alla prima occasione di scontento per riportarla indietro. E che aveva buone ragioni per ritenere che in fondo al cuore voi foste un partigiano del lato grosso, e siccome il tradimento ha principio nel cuore, prima di manifestarsi apertamente negli atti, per questo egli vi accusava d'essere un traditore e pertanto insisteva fosse duopo mettervi a morte. Il tesoriere era dello stesso avviso. Mostrò a quali strettezze fossero ridotte le finanze di Sua Maestà per le spese del vostro mantenimento, che in breve sarebbero divenute insostenibili, e disse che l'espediente proposto dal segretario di cavarvi gli occhi era ben lungi dall'essere un rimedio a quel male e anzi l'avrebbe probabilmente aggravato, come era evidente dalla pratica comune di accecare certi tipi di selvaggina, che con ciò diventa più vorace e si ingrassa più alla svelta. Disse che Sua Maestà è il Consiglio dei Ministri, che sono i vostri giudici. Erano in piena coscienza assolutamente convinti della vostra colpevolezza. E ciò era un motivo sufficiente per mettervi a morte, senza la prova formale richiesta dallo stretto dettato della legge. Ma Sua Maestà Imperiale, pienamente deciso a evitare la pena capitale, ebbe graziosamente la compiacenza di dire che, poiché il Consiglio considerava la perdita della vista una condanna troppo lieve, si sarebbe potuto infliggervi qualche altra pena nel prosieguo. E il vostro amico segretario, umilmente desiderando essere di nuovo udito, in risposta a quanto aveva detto il tesoriere circa le grandi spese in cui incorreva Sua Maestà per mantenervi, disse che Sua Eccellenza, unico a disporre delle finanze di Sua Maestà, avrebbe potuto facilmente curare quel male con una graduale riduzione del vostro sostentamento, col che, per mancanza di sufficiente cibo, vi indebolireste e perdereste l'appetito e conseguentemente deperireste e vi consumereste in pochi mesi, né il fetore del vostro cadavere, essendosi questo ridotto d'una buona metà, sarebbe stato allora altrettanto pericoloso. E immediatamente, dopo la vostra morte, 5 o 6.000 sudditi di Sua Maestà avrebbero potuto, in 2 o 3 giorni, tagliar via tutta la carne dalle vostre ossa e trasportarla su carretti e bruciarla in zone lontane, onde evitare l'infezione, lasciando lo scheletro come un monumento per la meraviglia dei posteri. Così, per la grande amicizia dimostratavi dal segretario, si era giunti a un compromesso. Fu imposto di mantenere rigorosamente segreto il progetto di eliminarvi poco a poco per inedia, mentre la sanzione di cavarvi gli occhi fu messa a verbale. E ciò senza alcun dissenso, tranne quello di Bolgolam, l'ammiraglio, il quale, essendo una creatura dell'imperatrice, era sempre da lei istigato a insistere sulla vostra morte, nutrendo essa per voi una perpetua ostilità, in conseguenza del metodo infame e illegale da voi usato per spegnere l'incendio nel suo appartamento. Entro 3 giorni il vostro amico segretario riceverà l'ordine di venire da voi e leggervi gli articoli dell'atto d'accusa, indi di significarvi la grande indulgenza e il favore mostrativi da Sua Maestà e dal Consiglio dei Ministri, grazie ai quali siete condannato soltanto a perdere la vista. Ciò a cui Sua Maestà non dubita che vi rassegnerete con umiltà e gratitudine. Venti chirurghi di Sua Maestà vi assisteranno affinché l'operazione sia eseguita perfettamente, col lancio di frecce molto acuminate nelle vostre pupille, mentre voi state disteso al suolo. Lascio alla vostra prudenza ogni decisione sulle misure da prendere e onde evitare sospetti. Debbo immediatamente rientrare in maniera segreta come venni. Sua Signoria se ne andò e io rimasi solo, pieno di dubbi e di perplessità della mente. Dopo che la corte aveva decretato un'esecuzione crudele per placare il risentimento del sovrano o vuoi il malanimo d'un suo favorito, era usanza introdotta da quel principe e dai suoi ministri, assai diversa, come mi fu assicurato, dalle pratiche dei tempi anteriori, che l'imperatore facesse un discorso al suo consiglio, esprimendo la sua grande indulgenza e delicatezza come qualità ben note e riconosciute da tutto il mondo. Tale discorso era immediatamente diffuso in tutto il regno e nulla terrorizzava il popolo quanto simili encomi alla clemenza di Sua Maestà, poiché fu osservato che quanto più simili encomi erano lunghi e insistiti, tanto più inumana era la punizione e tanto più innocente la vittima. Tuttavia, quanto a me, non essendo io destinato a essere un cortigiano né per nascita né per educazione, debbo confessare che ero un così cattivo giudice in queste faccende da non riuscire a vedere dove fosse l'indulgenza e il favore nella sentenza emessa, considerandola invece, forse erroneamente, piuttosto severa che mite. Meditai a momenti di affrontare il processo, giacché sebbene non potessi negare i fatti imputatimi nei vari articoli, speravo tuttavia che sarebbero state concesse alcune attenuanti, ma avendo in vita mia studiato molti processi politici, senza trovarne mai uno che terminasse come la giuria riteneva opportuno, non osai prendere una decisione così pericolosa in una congiuntura tanto critica e contro nemici così potenti. A un certo punto ero fermamente deciso a resistere. Infatti, mentre avevo la mia libertà, a stento tutte le forze dell'impero avrebbero potuto sottomettermi e io potevo agevolmente bombardare di sassi la metropoli fino a ridurla in rovina. Ma subito respinsi quel piano con orrore, ricordando il giuramento fatto all'imperatore, i favori da lui ricevuti e l'alto titolo di Nardac e che m'aveva conferito. Né avevo fatto in tempo a imparare del tutto il galateo della gratitudine usato dai cortigiani, così da persuadermi che la severità oggi mostratami da Sua Maestà m'esentasse dagli obblighi di ieri. Giunsi a una decisione, per la quale è probabile che incorra in qualche biasimo, e non ingiustamente, giacché lo confesso. Se ho preservato i miei occhi e conseguentemente la mia libertà, lo debbo alla mia grande avventatezza e mancanza d'esperienza. Infatti, se avessi allora avuto cognizione del carattere dei principi e dei ministri, quale in seguito l'ho osservato in molte altre corti, nonché dei loro metodi per trattare criminali assai meno nocivi di me, sarei corso senza indugio a sottomettermi a un tal moderato castigo. Invece, mosso dalla precipitazione giovanile e avendo il permesso di Sua Maestà Imperiale per recarmi in visita all'imperatore di Blefusco, prima che fossero trascorsi 3 giorni, colsi l'occasione per inviare una lettera al mio amico segretario, significandogli la mia decisione di partire quel mattino per Blefusco. In conformità col permesso ricevuto e senza attendere una risposta, raggiunsi quel lato dell'isola ove era ancorata la nostra flotta. Mi impossessai d'una grande fregata, vi legai un cavo alla prua, sollevai l'ancora e dopo essermi spogliato, vi misi i miei vestiti, assieme alla coperta che portavo sotto braccio, e tirandomela dietro, un po' a guado e un po' a nuoto, raggiunsi il porto reale di Blefuscu, dove il popolo era da molto tempo in mia attesa. Mi diedero 2 guide per condurmi alla capitale, che porta lo stesso nome del regno. Me le tenni in mano fin quando non fummo a 200 metri dalla porta della città e qui le pregai di annunciare il mio arrivo a uno dei segretari, facendogli sapere che attendevo gli ordini di Sua Maestà. In 1 ora ebbi la risposta. Sua Maestà stava uscendo per accogliermi, seguito dalla reale famiglia e dai grandi dignitari della corte. Avanzai, di 200 metri. L'imperatore e il suo seguito scesero da cavallo, l'imperatrice e le sue dame dalle carrozze, e io non notai in loro spavento o apprensione alcuna. Mi distesi a terra per baciare la mano di Sua Maestà e la mano dell'imperatrice. Dissi a Sua Maestà che ero venuto come promesso e con l'autorizzazione dell'imperatore mio signore per aver l'onore di vedere un monarca tanto potente e offrirgli qualsiasi servigio in mio potere che non fosse contrario ai doveri verso il mio principe, senza far cenno alla mia disgrazia, poiché fino a quel momento non avevo ricevuto alcuna notificazione ufficiale in proposito e potevo considerarmi del tutto ignaro d'un simile disegno. Né potevo ragionevolmente immaginare che l'imperatore rendesse noto quel segreto mentre non ero in suo potere, ciò su cui tuttavia mi ingannavo, come presto si vide. Non voglio tediare il lettore col dettagliato ragguaglio delle accoglienze avute presso quella corte, che furono adeguate alla generosità d'un sì grande principe, né con le difficoltà che dovetti affrontare per mancanza d'una casa e d'un letto, essendo costretto io a giacere al suolo, avvolto nella mia copertuola.